Rima Cheride e Radio Città Fujiko presentano Sindaci in Guerra, speciale del Festival Orizzonti su guerra e politica.
Buonasera, bentrovate e bentrovati su Radio Città Fujiko. Le orecchie più attente si saranno accorte già dalla sigla che quest'oggi non andrà in onda Fujiko Focus On, il nostro format di informazione su attualità e politica, ma parleremo sempre comunque di attualità e di politica attraverso una puntata speciale inserita nel Festival Orizzonti, che è giunto alla sua terza edizione e che quest'anno è dedicato al tema della guerra. E noi qui dalle frequenze dei 103 e 100 di Radio Città Fujiko abbiamo declinato questa puntata speciale sul tema Sindaci in Guerra. Infatti vogliamo raccontarvi esperienze del passato e del presente di amministratori locali che devono confrontarsi e condurre una propria personale guerra, ma è una guerra anche delle comunità che rappresentano, contro diversi nemici o comunque affrontando situazioni difficili. E allora cominciamo subito, prima di tutto spiegando un po' il senso di questo appuntamento all'interno della rassegna Orizzonti, che abbiamo avuto modo di presentare diverse volte qui in radio. Siamo in collegamento telefonico con Alessandro Tampieri, direttore artistico della rassegna. Innanzitutto Alessandro, buongiorno, e insomma qual è il senso di questo appuntamento?
Ben trovato Alessandro, e un saluto da parte di Rima Cheride e tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Allora, il senso è dare un esempio di buona politica. Si parla tanto di cattiva politica, giustamente, ma ogni tanto bisogna anche dire le cose che funzionano nel nostro paese, e abbiamo voluto farlo nel ricordo di Francesco Zanardi, che è stato il primo sindaco dal forte impegno sociale civile che ha avuto Bologna 100 anni fa. I 100 anni, 1914, è una data importante per l'edizione di Orizzonti. Orizzonti è una maratona di incontri, dibattiti e letture. Il sottotitolo recita Migranti in viaggio da Dante alla Costituzione, perché abbiamo voluto trovare dei temi da condividere tra italiani e comunità straniere residenti. Quest'anno l'abbiamo aperto al tema della guerra, nei 100 anni della Grande Guerra e nei 70 anni della Resistenza, per parlare di forme di guerra e di forme di resistenza in questi ultimi 100 anni. Francesco Zanardi ha attuato un programma molto semplice ma molto efficace, pane alfabeto, proprio in tempo di guerra, laddove ci sono delle idee forti, non occorrono grosse parole per spiegarlo. Sull'esempio di quello che è stato il monito di Bologna 100 anni fa, vorremmo parlare, in questo appuntamento radiofonico, vorremmo affrontare il problema di crisi italiane contemporanee, attuali, di comuni che sono in guerra, non in trincea, ma che affrontano situazioni di grosse crisi, per cui abbiamo pensato subito al comune di Polli, che ha gemellato con Bologna e la sua lotta alle mafie, e al comune di Lampedusa con la sua emergenza quotidiana di terra, di frontiera, nella gestione dei flussi migratori. Noi siamo molto contenti che abbiano aderito un assessore, un deputato, un sindaco, un presidente di consiglio comunale, fra l'altro due uomini e due donne, all'assoluta parità, un esponente di una rappresentanza straniera in Italia, quindi come dire anche una politica del confronto, del dialogo, delle pari opportunità, e finalmente si parla ogni tanto di buona amministrazione, buona politica.
Perfetto, allora Alessandro io ti ringrazio per aver contestualizzato questa trasmissione e direi di entrare nel vivo. Grazie, a presto.
Grazie a voi.
Io direi di entrare subito nel vivo e cominciare da esperienze del passato che possono insegnare anche al futuro, da un'esperienza che riguarda la nostra città, l'esperienza di Francesco Zanardi, sindaco del Pane. Per farlo siamo in collegamento telefonico con Simona Lembi, presidente del Consiglio Comunale di Bologna. Buonasera Lembi.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte.
Allora presidente, l'esperienza di Francesco Zanardi, un'esperienza importantissima, e tra l'altro quest'anno abbiamo avuto anche degli importanti anniversari, ci aiuta a ricordare appunto chi è stato Francesco Zanardi, perché magari non tutti i cittadini bolognesi conoscono la sua storia.
Sì, anche se io penso che siano moltissimi quelli che ancora evocano il mito di Francesco Zanardi, e forse anche inconsapevolmente ne vivono, diciamo così, gli effetti di quelle politiche. Intanto voglio dire una cosa: questo è un anno del tutto particolare, perché quest'anno ricorre il 100° anniversario da quando nel 1914 Francesco Zanardi fu eletto sindaco a Bologna. È un 100° anniversario che il Consiglio Comunale ha voluto celebrare con una seduta solenne, perché i 5 anni di Zanardi, lui e ovviamente tutta la sua giunta, furono anni straordinari per l'attività dell'amministrazione. Per la verità, moltissime amministrazioni, in particolare nel nord Italia e prevalentemente socialiste, imposero, diciamo così, una campagna elettorale in cui sostenevano un forte impegno delle amministrazioni locali. Vere e proprie punte di diamante di queste scelte furono il sindaco Caldara a Milano e Francesco Zanardi a Bologna, e furono, diciamo così, protagonisti di quell'impegno municipale così forte nella amministrazione per cambiare davvero la vita quotidiana delle persone. Ricordiamoci che quelli sono stati gli anni della prima guerra mondiale.
E quindi, insomma, in un contesto anche piuttosto difficile per la popolazione.
Un contesto difficilissimo, di fame e di sempre minori opportunità di riscaldarsi e anche mangiare. E voglio ricordare a questo proposito che Francesco Zanardi è stato il sindaco che ha acquistato un piroscafo con i fondi dell'amministrazione comunale e lo ha mandato nel nord Europa per recuperare carbone, in modo che Bologna fosse sempre approvvigionata di questo bene, e uno invece in Sud America per recuperare grano, in modo che a Bologna questo bene non mancasse mai. Il sindaco Zanardi è noto come il cosiddetto sindaco del pane, fece costruire in quello che oggi è Mambo, il Museo d'Arte Contemporanea di Bologna, il forno del pane, e voglio dire, con l'idea che a Bologna non dovesse mai mancare questo bene di prima necessità e che dovesse essere acquistato a un prezzo equo e giusto per le tasche di tutti. Voglio ricordare che, rileggendo gli atti dell'epoca, anche i giornali, ci fu un conflitto enorme tra l'associazione dei panificatori dell'epoca, che si vedevano, diciamo così, rubare il lavoro, influenzare molto il prezzo del pane, e il sindaco Zanardi. A 100 anni di distanza mi ha fatto particolarmente impressione che l'attività di vendita del barillino in occasione del 100° anniversario dall'elezione Zanardi per un'azione di solidarietà sia stata fatta insieme con l'associazione dei panificatori di Bologna.
Una sorta di pacificazione, si può dire.
Diciamo che i tempi cambiano e anche loro hanno riconosciuto che, diciamo così, l'attività nobile e importantissima ovviamente per la vita quotidiana dei bolognesi di quel sindaco. Ma il sindaco Zanardi non è rimasto famoso solo ed esclusivamente per i piroscafi di cui ho detto, non è rimasto famoso solo ed esclusivamente per il forno del pane, che fu una battaglia epocale nelle nostre terre. Il sindaco Zanardi aveva un programma elettorale che si intitolava Pane e alfabeto, perché sapeva che l'emancipazione di intere masse popolari passava per l'educazione e passava per la scuola. Il suo assessore si chiamava Mario Longhena, a lui è dedicata una delle scuole forse più belle di Bologna, e fu l'assessore che lavorò moltissimo non solo per una scuola a portata di tutti, ma perché la scuola fosse accessibile anche per quei casi più svantaggiati di bambini che noi oggi diremmo con abilità diverse e che all'epoca erano del tutto emarginate. Con l'idea di investire molto sulla scuola, Zanardi emancipò intere fasce della popolazione.
Ecco, colpisce molto, tornando alla questione del piroscafo e del forno, queste scelte molto concrete che a distanza di 100 anni sono molto diverse poi anche dall'organizzazione sociale e istituzionale di un'istituzione. Però come il Comune di Bologna porta avanti questa eredità?
Intanto io sostengo che l'amministrazione comunale abbia nel suo DNA un filone che da sempre si può, a partire da Zanardi, non solo da Zanardi però, ricondurre a politiche che ambiscono a fare di questa città una città più equa e più giusta. E per farlo Bologna, in ogni sua epoca, in modo diverso, però ha sempre teso a contrastare le discriminazioni che comunque esistono all'interno delle nostre società, che non sono mai giuste ed eque fino in fondo. Da questo punto di vista voglio ricordare un'altra cosa di Zanardi che è particolarmente curiosa, perché all'epoca, ho detto prima, in un periodo di guerra in cui non era difficile che i prezzi degli alimenti, dei beni commestibili, improvvisamente si alzassero, causando ovviamente una grave difficoltà, soprattutto per chi non aveva mezzi per affrontare, per acquistare cibo, carne, pane e altri generi alimentari. E allora Zanardi inventò i cosiddetti negozi Zanardi. Li aprì un po' su tutta Bologna, ci mise dentro i dipendenti comunali e i prezzi erano fissi, costringendo tutti gli altri commercianti a non poter alzare i prezzi dei loro prodotti perché c'erano i negozi Zanardi in qualche modo a calmierarli. Questa azione di giustizia sociale e ovviamente di solidarietà è recuperata da un'azione dell'amministrazione comunale che si intitola Case Zanardi e che però ha lo stesso principio, cioè l'idea di aprire luoghi pubblici in giro per Bologna che sono sì piccole attività commerciali, ma che in realtà vogliono promuovere un'idea un po' più solidale di consumo e di socialità all'interno di Bologna. Quindi non solo negozi, ma anche luoghi di aggregazione.
Certo, in particolare appunto due empori in cui non si scambia denaro, ma appunto una cosa appunto si acquista a punti, come è avvenuto ad esempio a Portobello nella vicina Modena. Noi siamo sempre in collegamento telefonico con Simona Lembi, presidente del Consiglio Comunale di Bologna. Dicevamo, contesto difficile quello della guerra, crisi appunto alimentare, quindi anche prezzi che aumentano, insomma un operato davvero, quello di Zanardi, davvero efficace anche nel concreto. Oggi ci sono guerre in giro per il mondo, ci sono guerre reali e anche guerre, diciamo così, metaforiche. Pensiamo a situazioni tipo quelle di Lampedusa, oppure situazioni dove i sindaci in guerra affrontano una guerra di tipo diverso, tipo quella alla criminalità organizzata. Come portare avanti appunto queste battaglie oggi?
Ma intanto mi pare che la sindaca di Lampedusa sia una donna autorevole, forte, non le manca il coraggio e abbia fatto bene a sostenere di fronte al nostro governo e più complessivamente di fronte all'Unione Europea che quanto sta accadendo a Lampedusa non riguarda solo una piccola isola nel nostro territorio e nel nostro Mediterraneo, ma ha a che fare con le politiche che l'intera comunità sta avviando. E quindi credo che sia giusto mai considerare questi temi singoli, solo nazionali o addirittura, peggio, locali, ma dargli, visto che siamo in un contesto europeo, la loro giusta dimensione. Mi permetta di dire un'altra cosa però, ha fatto bene a utilizzare il termine guerra, perché io sono convinta che quella che stiamo attraversando, cioè la più grave crisi economica che le persone oggi, di cui le persone oggi hanno a memoria, quindi molte generazioni, stiamo parlando di molte generazioni diverse, ed è di fatto però una guerra non dichiarata, che lascia però gravissime contraddizioni e le persone, la maggior parte delle persone, impoverirsi sempre più. Per questa ragione bisogna avere l'idea di politiche forti e collettive per affrontare una crisi così devastante. Io non penso affatto che oggi sia possibile riproporre le misure di Zanardi per come Zanardi le aveva pensate 100 anni fa. I nostri patti all'interno dell'Unione Europea impedirebbero una cosa di questo tipo, ma recuperare l'idea che non siamo soli davanti alla crisi, ma che politiche pubbliche possono diminuire la differenza tra chi sta bene e chi sta meglio, e cioè insistere per volere una società più giusta e più equa, è qualcosa che invece si può recuperare, si può continuare a fare.
E in questo senso, come dire, ha un valore la comunità, dicevamo, no?
Sì, esattamente quello che penso. Cioè, io penso che i singoli, diciamo così, è noto che insomma Bologna è stata raccontata con molte cose, con il dialetto, e non so, essere una città molto ospitale, aperta. Io non so, sono sempre scettica su queste terminologie che sono un po' vaghe e che secondo me esistono in moltissime città d'Italia. Io penso che Bologna invece abbia in sé, nel suo DNA e della sua forza, l'idea di essere una comunità, Allora, di fronte alla crisi, chi sta bene, i singoli che stanno bene attraversano qualsiasi epoca storica, è chi sta peggio che invece è più esposto agli effetti della crisi economica, e nelle sue scelte amministrative, Bologna lo sa benissimo, è così, e contrastare quella situazione è l'impegno che deve sempre più assumere.
Ci siamo dimenticati di dire prima una cosa che è simbolica, che però funge anche da monito in occasione appunto del centenario dell'elezione del sindaco Zanardi. È stata fissa anche una targa, giusto?
Sì, lo abbiamo voluto fare perché insomma molti passano dal Forno del Pane, anzi da Mambo, ormai si chiama così, il Museo d'Arte Contemporanea di Bologna, un luogo splendido, fino a qualche anno fa completamente abbandonato e restituito a una funzione importantissima come quella della cultura. E il Museo d'Arte Contemporanea di Bologna, ormai per le collezioni che espone, il lavoro che fa, è una tra le tra i presidi culturali più importanti in tutta Italia, un luogo bellissimo. Non sempre si passa di lì e si sa per cosa era nato quel luogo. Quel luogo era nato per sfornare pane per i bolognesi e per tenere il pane al prezzo fisso, in modo che questo fosse un bene che non mancasse in alcun modo durante un periodo di crisi e di guerra come è stata quella della Prima Guerra Mondiale. Per queste ragioni l'amministrazione ha voluto affiggere una targa ed è stata scoperta di recente dal sindaco, dagli eredi della famiglia Zanardi e ovviamente dal direttore e dal presidente di Mambo. Una bella giornata, quella sì, una giornata di festa, perché quando si fa memoria si fa sempre una cosa positiva per la nostra città.
Io, presidente Lembi, la ringrazio e le auguro buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
Sindaci in guerra, speciale di Rima Cheride e Radio Città Fujiko all'interno del Festival Orizzonti. Stiamo raccontando il rapporto tra guerra e politica, guerra intesa in senso ampio, in senso anche metaforico, difficoltà, chiamiamola così. Abbiamo sentito poco fa le parole di Simona Lembi che ci raccontava dell'epopea, della grande esperienza bolognese del sindaco del pane Francesco Zanardi. Veniamo a un'esperienza più attuale, diciamo, più vicina a noi e che è al centro dell'attenzione. Parliamo di Lampedusa e della sua sindaca Giusy Nicolini, che vive sulle spalle il problema, il fenomeno dell'immigrazione e di tante persone che cercano di scappare da guerre, da miseria, per giungere nel nostro paese, in Europa, e spesso purtroppo trovano la morte all'interno del mare Mediterraneo. Sapete tutti che il 3 ottobre dell'anno scorso, del 2013, c'è stata questa tragedia che ha visto la morte di 366 persone, la più grande tragedia registrata nel mar Mediterraneo. Fra pochi giorni ci sarà l'anniversario, la giornata della memoria, del ricordo. Ovviamente Giusy Nicolini è impegnata nell'organizzazione anche delle celebrazioni, per cui il nostro Francesco di Taranto ha raggiunto Khalid Shouki, che è un deputato del Partito Democratico, che se vi ricordate aveva fatto anche un atto forte per richiamare l'attenzione sul tema, si era rinchiuso all'interno di un CIE, e sentiamo allora cosa ci dice della questione immigrazione e anche dell'esperienza amministrativa di Giusy Nicolini.
Khaled Shouki, parlamentare del Partito Democratico, tra pochi giorni si celebrerà, per così dire, il primo anniversario della tragedia di Lampedusa, quella che scosse tutto il mondo il 3 ottobre del 2013. Come si ci avvicina a quella celebrazione e soprattutto che situazione è quella che troviamo un anno dopo?
Ovviamente è stata una tragedia che tutto il mondo ha ricordato. Ci avviciniamo sicuramente con una sensibilità maggiore rispetto a un anno fa, un'attenzione internazionale rispetto al tema dei profughi, ma ancora senza una soluzione europea, internazionale, come ci saremmo aspettati. Purtroppo insomma i flussi sono cresciuti. Io tra l'altro sono stato anche ieri sulle navi di Mare Nostrum, che è stata una risposta importante per salvare le vite, ma serve oggi prevenire questi viaggi che rischiano di mettere a repentaglio la vita di tante persone. Noi qui, dal nostro punto di vista in Parlamento, stiamo cercando di far approvare una legge per ricordare il 3 ottobre come giornata della memoria, ma servono oggi politiche europee per prevenire queste morti e garantire appunto il rispetto della dignità di queste persone anche nei paesi di transito.
Mare Nostrum terminerà, lo sappiamo tutti, il ministro Alfano lo ha detto, e sarà sostituito da Frontex Plus. Però lei ha appena detto che c'è bisogno di una risposta forte europea. Cos'è questa risposta? Non è ancora arrivata?
Ma noi, a proposito di Mare Nostrum, riteniamo che questa partita non sia ancora definitivamente chiusa. Crediamo che, insomma, adesso Mare Nostrum è ancora in vigore e quindi non c'è stata ancora una decisione ufficiale per l'eventuale chiusura di questa missione umanitaria fondamentale. Però nel contempo noi crediamo che sia urgente stabilire oggi dei centri di primissima accoglienza a cuore delle Nazioni Unite nei paesi limitrofi alla Libia, parlo di Tunisia ed Egitto, e favorire così dei corridoi umanitari verso tutti i paesi europei, perché è giusto che appunto ci sia una disponibilità di tutti i paesi europei affinché si facciano carico dell'accoglienza di migliaia di profughi che sono oggi in fuga dalla Siria, dall'Iraq e dal Corno d'Africa. Senza una soluzione europea non bastano né aiuti economici né quello che è Frontex Plus, che dovrà monitorare le frontiere. E salviamo le vite innanzitutto, ma contemporaneamente serve oggi appunto stabilire nei paesi del Nord Africa già dei luoghi di prima accoglienza per prevenire anche il traffico di esseri umani, come stiamo vedendo anche in queste giornate.
Nel contesto di Lampedusa è stata molto importante la figura del sindaco Giusi Nicolini, una figura presente sul territorio. Quella di Lampedusa è una situazione di guerra, di emergenza, viste le vittime, come la definirebbe?
Ma Lampedusa oggi è sinonimo in tutto il mondo del grande cuore del nostro paese, di un'Italia che ha dato un grande esempio rispetto anche a paesi come la Spagna, dove purtroppo nei confronti dei profughi sono usate addirittura le armi. Quindi noi abbiamo tutti il dovere di riconoscere a quest'isola, alla sua sindaca, quello che è il merito straordinario di averci resi orgogliosi dell'Italia rispetto di qualche anno fa, in cui invece il nostro paese veniva indicato come il paese che respingeva i profughi e i migranti. E non possiamo lasciarla sola, perché Lampedusa è anche non solo un'Italia, ma è il confine europeo nel Mediterraneo, e quindi dobbiamo davvero, insomma, celebrarlo come l'isola dell'accoglienza, ma anche una frontiera che troppo spesso è stata lasciata sola.
Dopo gli avvenimenti di quel 3 ottobre, tendenzialmente Lampedusa è stata, per così dire, un po' liberata dalla pressione forte dei profughi, però ci sono altri posti in Italia interessati adesso da questa pressione, mi riferisco ai casi di Corcolle, ad esempio. Non c'è il rischio di passare di paese in paese, di città in città, un problema che però non si riesce a risolvere dal punto di vista dell'accoglienza?
Noi l'abbiamo sempre detto, non basta, diciamo, l'accoglienza, ma servono anche politiche di integrazione dei profughi nel nostro paese. È chiaro che stiamo parlando di numeri molto importanti, che ovviamente poi arrivano nelle nostre città, e dobbiamo evitare il paradosso per cui in televisione, quando li vediamo sbarcare, sono persone che meritano tutta la nostra solidarietà e poi nelle nostre città vengano percepiti come nemici in casa. Quindi in un clima di disagio economico e sociale come stiamo vivendo in questi giorni nel nostro paese, serve un'attenzione all'integrazione dei profughi, serve una distribuzione in piccoli gruppi e non una concentrazione soprattutto nelle periferie delle grandi città, e serve un controllo anche rispetto agli enti che gestiscono questi centri di accoglienza, affinché ci siano davvero, insomma, oltre alla mera accoglienza, quello appunto della programmi di integrazione, corsi di formazione, corsi di lingua italiana. Per questo noi abbiamo anche chiesto una commissione di inchiesta per verificare il ruolo di molti di questi enti che gestiscono i centri di accoglienza per profughi, perché nell'interesse sia dei profughi stessi ma di tutta la cittadinanza è bene che ci sia integrazione, che non diventino invece purtroppo percepiti i profughi nel nostro paese come un, diciamo, causa di degrado o di paura. Con questo ci rimetteremo tutti quanti, perché sarebbe purtroppo una scommessa persa rispetto a un'operazione umanitaria che è importante, rischiare poi che nei nostri territori fallisca quella che è l'integrazione dei profughi e dei rifugiati. E è molto importante l'integrazione, è molto importante anche il ruolo dei comuni in questo momento, che devono avere tutto il massimo sostegno, ma devono anche vigilare sulle attività all'interno di questi centri e soprattutto il rapporto tra questi centri di accoglienza e il territorio, quindi le associazioni e le scuole, affinché tutti possano comprendere direttamente il vissuto di queste persone, creare anche le condizioni per una convivenza nel nostro paese, evitando casi come quello di Corcolle, dove purtroppo si rischia davvero una situazione di guerra tra poveri, di una generalizzazione che non farà bene né agli immigrati, ma soprattutto a tutta la nostra società.
Pur nel ricordo dei tragici eventi del 3 ottobre, quella giornata della memoria potrebbe diventare la giornata dell'accoglienza, un modo forse per onorare ancor meglio le vittime.
L'Italia in questo senso ha dato una grande prova. Noi abbiamo visto che dopo la tragedia del 3 ottobre, con l'operazione Mare Nostrum, la reputazione del nostro paese, anche in sede europea, nel Consiglio d'Europa di cui faccio parte, in diverse sedi, viene riconosciuto ormai all'Italia appunto uno sforzo straordinario, umanitario, senza precedenti. Noi la sfida però è la sfida culturale, cioè quanto oggi i nostri giovani, in particolare gli studenti, le persone comuni, quanto vivano e comprendono fino in fondo la portata di quello che l'Italia sta facendo in questo momento storico particolare. È molto importante appunto diffondere quello che è il ruolo del nostro paese in questo momento, dove purtroppo vediamo le tragedie umanitarie, vediamo quello che è il pericolo appunto di discriminazione religiosa e persecuzione, come sta avvenendo in Iraq per mano di un gruppo criminale terroristico come quello dell'ISIS, vediamo il Corno d'Africa che continua oggi a vivere sotto le dittature, le guerre in Somalia. E l'Italia deve in questo momento interpretare questo senso di accoglienza, ma coinvolgendo fino in fondo l'Europa, perché senza un'Unione Europea consapevole del suo ruolo nel mondo, nel Mediterraneo, rischiamo appunto di non riuscire da soli a fare nulla. E quindi serve un'opinione pubblica europea, e l'Italia in questo momento può sicuramente dare un esempio anche a tutti i colleghi e ai paesi europei.
Sindaci in guerra, speciale del Festival Orizzonti su guerra e politica.
Torniamo insieme in questo nostro speciale all'interno della rassegna Orizzonti. Abbiamo parlato di sindaci in guerra per garantire il pane ai propri cittadini, di sindaci che sono in guerra per garantire accoglienza e speranza a chi cerca di arrivare nel nostro paese. Parliamo anche di sindaci contro, di sindaci che si battono contro la criminalità organizzata. E forse non sapete che il comune di Bologna è gemellato con il comune di Pollica, dove è stato ucciso qualche anno fa Angelo Vassallo dalla criminalità organizzata. Noi abbiamo raggiunto il sindaco attuale, Stefano Pisani, in particolare l'ha raggiunto il nostro Francesco di Taranto, e allora parliamo anche di questa esperienza.
Stefano Pisani, primo cittadino di Pollica, un paese bellissimo peraltro, un gioiello nel Cilento. Pisani, Pollica è salita all'onore delle cronache non solo per essere la capitale della dieta mediterranea, un grandissimo progetto che siete riusciti a mettere in campo, ma anche per la drammatica uccisione del suo predecessore Angelo Vassallo, che fu ucciso appunto pochissimi anni fa. Come si vive in una città con questa contraddizione in termini, ecco?
Purtroppo l'omicidio di Angelo per noi ha rappresentato un fatto molto grave, inaspettato, soprattutto fuori dal contesto. Noi siamo convinti che la morte di Angelo sia stato un ulteriore baluardo alla salvaguardia della bellezza di questi luoghi. È difficile continuare a pensare che questo rimane un posto tranquillo, vivibile, dove la qualità della vita è altissima, ma fortunatamente è così. Siamo profondamente convinti che nonostante la morte di Angelo, questi siano i luoghi della dieta mediterranea, dove lo stile di vita e la qualità dell'alimentazione consentono alle persone di raggiungere i 100 anni con facilità. Questo è tutto quello che accade nel mio comune, in sintesi, molto velocemente, per raccontarci che anche dopo la morte di Angela le persone continuano a lasciare le chiavi di casa davanti alla porta, dove quel momento triste e inaspettato è stato come un fulmine a ciel sereno che è arrivato rapidamente, ma allo stesso modo altrettanto rapidamente è andato via.
Sindaco, come ha fatto anche lei personalmente a ripartire dopo quell'avvenimento?
La ripartenza, forse non ci siamo mai fermati, perché continuiamo a portare con noi le idee che abbiamo avuto con Angelo, i progetti che abbiamo immaginato insieme, le scelte del futuro, la visione del futuro che abbiamo condiviso, quindi forse veramente non ci siamo mai fermati. E lo dico anche con un dato fisico. Poi non facciamo vacanze ormai da tanti anni. Da prima, quando c'era Angelo, ad adesso non ci siamo mai fermati. Forse c'è anche l'incoscienza di quello che è accaduto, forse perché vogliamo pensare che nessuno ci può togliere il futuro, forse ci crediamo veramente al fatto che il futuro lo costruiamo noi e nessuno, nemmeno togliendoci chi era un po' la nostra guida, può pensare, deve poter pensare che togliendoci la guida magari perdiamo la direzione. La direzione ce l'abbiamo ben chiara per tutte le cose che abbiamo fatto in passato, per quelle che intendiamo fare per il futuro, con una consapevolezza. Noi siamo essenzialmente di passaggio, però è necessario di volta in volta continuare a seminare dei semi buoni che le nuove generazioni possono raccogliere delle opportunità per il futuro, e non come spesso accade nel nostro paese, dove le generazioni del presente rubano giorno per giorno opportunità alle generazioni del futuro. Nel continuare l'opera che avevamo avviato con Angelo, una delle motivazioni più forti sono state i miei due figli, Federico e Francesca, di 5 e 3 anni. Uno era già nato prima della morte di Angelo, l'altro è nata, ho saputo dell'arrivo di mia figlia Francesca nei giorni proprio dell'omicidio di Angelo. Forse era un segno in cui credere per pensare al futuro, e a loro penso di poter raccontare, passeggiando per le strade di questo luogo che è Pollica, speciale, questo è quello che noi abbiamo immaginato di fare per voi, questo è quello che abbiamo scelto di lasciare al futuro.
Dopo quella stagione, quella dei primi anni 90, nel corso della quale la figura del sindaco assunse una importanza particolare, fu la stagione dei grandi sindaci, che però si perse un po' nella politica nazionale, sia Angelo Vassallo che lei rappresentate una nuova maniera di interpretare la figura del primo cittadino, una nuova maniera che però è forse la maniera più giusta, cioè quella di stare profondamente sul territorio, altrimenti non si sarebbe arrivati a risultati come, ribadisco, essere la capitale della dieta mediterranea. È per questo che è stato ucciso Angelo Vassallo?
Molto probabilmente sì, questo è uno dei motivi che può aver portato alla morte di Angelo, nel senso che quando sei sindaco, soprattutto di una piccola comunità, tutti fanno riferimento alle tue azioni, alla tua capacità di fare, alla tua volontà di fare. Se vuoi continuare ad essere sindaco di una comunità, devi essere in grado di dare delle soluzioni, delle risposte. Noi abbiamo tante in passato, ne continuiamo a dare tante adesso. Penso questo sia l'unico modo per interpretare il sindaco. Qui, come penso in molti altri piccoli comuni d'Italia, il sindaco deve rispondere della corrente che è andata via, dell'acqua che è mancata, della cunetta per strada che è ancora intasata, di tutto. Poi deve essere in grado anche però di pensare ad una strategia complessiva di valorizzazione del territorio. Bisogna riuscire a cogliere nelle piccole cose di tutti i giorni la visione per il futuro. Se non c'è questo, penso non si riesce a fare.
Valorizzazione del territorio, e la valorizzazione del territorio non può che passare attraverso la tutela dell'ambiente, un argomento, una tematica che vi sta particolarmente a cuore, che vi è stata particolarmente a cuore, e pare sia stato, almeno stando alle ricostruzioni, pare sia stato questo il motivo poi specifico per il quale fu ammazzato il suo predecessore.
Sì, diciamo, più che questo è il motivo, diciamo, è una delle ipotesi più accreditate. Devo dire, uno dei privilegi di fare il sindaco a Pollica, l'unico forse, è quello di essere circondato dalla bellezza, e soprattutto avere la possibilità di avere un ufficio che si affaccia su un panorama splendido, che vede spadroneggiare il verde delle colline che arriva fino al blu del mare, dove il verde delle colline non è intaccato, anzi non è più di tanto intaccato dalle costruzioni, dove riesce a vedere il puntino rosso dei tetti delle poche case che ci sono tra quelle colline, e non in un'enorme distesa di cemento. Forse questo è uno dei moniti che il sindaco di Pollica ha, è quello di mantenere intatto questa bellezza. Noi ci crediamo, soprattutto perché crediamo che dissipare questa bellezza e dissipare un po' l'opportunità di sopravvivere in questi luoghi, l'opportunità di avere uno sviluppo economico sostenibile, per noi sono l'unica chance che abbiamo. Noi crediamo molto a questo, e i dati ci danno ragione, perché siamo riusciti a costruire dal 95, da quando Angelo ha cominciato a fare il sindaco ad oggi, un'opportunità economica notevolissima, che ha visto modificarsi l'utenza turistica, che ha visto crescere numericamente e qualitativamente le utenze turistiche di questo territorio, che ha visto crescere anche un'agricoltura di nicchia ma di altissima qualità con i presidi slow food eccezionali, che ha visto riconoscere la dieta mediterranea patrimonio dell'umanità anche grazie a un piccolo comune di 2500 abitanti, che ha visto addirittura l'Expo 2015 presente in Italia, perché il 16 novembre del 2010, dopo la morte di Angelo, l'UNESCO riconosce la dieta mediterranea come patrimonio dell'umanità, e questo ha consentito poi a Milano la possibilità di ottenere il Expo 2015.
Un'ultima domanda, Pisani, come si vive sapendo di avere fondamentalmente una missione, quella che ha appena riassunto, ma con la consapevolezza che ci sono gli occhi della camorra che è sempre addosso?
Guardi, noi non ci poniamo domande più di tanto, facciamo le cose perché ci crediamo, poi quello che viene non lo sappiamo. Penso che anche Angelo non si aspettava di dover morire in quel modo il 5 settembre del 2010, però è accaduto. Nel frattempo abbiamo proseguito non chiedendoci quello che voleva accadere a noi, ma soprattutto quello che era accaduto ad Angelo. Poi il futuro ci darà ragione o torto, vediamo.
Dopo aver ascoltato l'intervista al sindaco di Pollica, allarghiamo il quadro, cerchiamo di capire quanti sindaci e quanti enti locali in Italia debbono fronteggiare la criminalità organizzata. Per farlo siamo in collegamento telefonico con Nadia Monti, assessora alla legalità del Comune di Bologna e coordinatrice regionale di Avviso Pubblico, enti locali e regioni contro le mafie. Buon pomeriggio, Monti.
E buon pomeriggio a tutti, salve, buon pomeriggio.
Avviso Pubblico ogni anno fa uscire un rapporto intitolato Amministratori sotto tiro, in cui si fa, come dire, un'analisi di quanto gli amministratori pubblici siano oggetto di intimidazioni da parte della criminalità organizzata, e i dati di quest'anno non sono affatto incoraggianti.
No, per nulla, anzi il quadro è molto preoccupante, registriamo addirittura anche un aumento dei casi, sono 351 gli atti di intimidazione e di minaccia nei confronti di amministratori locali e di funzionari pubblici che Avviso Pubblico ha censito per il 2013, è un numero impressionante. Non c'è che dire, cioè si tratta di una media di 29 intimidazioni al mese, praticamente un atto ogni giorno, e questi sono solo i fatti di cui Avviso Pubblico e vari coordinamenti sono venuti a conoscenza consultando fonti di stampa sia nazionale che locale. Rispetto al 2010, l'anno in cui è stato redatto il primo rapporto, abbiamo visto addirittura un aumento del 66% dei casi, chiaramente distribuito tra 18 regioni, 67 province, circa 200 comuni. Abbiamo purtroppo una classifica, perché alla fine abbiamo casi dove si verificano particolarmente questi episodi, territori in cui i numeri sono molto alti, elevati. Il primato in quest'anno purtroppo va alla Puglia, perché ha ricevuto 75 casi di minacce e intimidazioni, segue la Sicilia con 70 casi, la Calabria con 68 casi. Sono in aumento i casi delle regioni del centro Italia, in particolare nel Lazio e nelle regioni settentrionali, dove addirittura abbiamo un 12% di casi in più. Quando parliamo di atti intimidatori, in genere ci riferiamo a casi, episodi diretti verso le persone, ma ci sono nel mirino anche strutture, mezzi pubblici, abitazioni, automobili, e nei casi più gravi vengono colpiti anche proprio familiari, parenti stretti.
Vedevo un po' le statistiche, non si parla semplicemente della sola lettera minatoria, per quanto grave, ma 34% di incendio di mezzi, 32% incendio, esatto, di strutture, insomma atti pesanti.
Auto incendiate, spari alle abitazioni, uso di esplosivi, aggressioni verbali e fisiche vere e proprie, sequestro di persona, ferimenti con colpi d'arma da fuoco, addirittura insomma poi arrivare alle forme più gravi, tra cui omicidi appunto e varie minacce con proiettili, lettere contenenti minacce e proiettili, insomma varie, con spari alle abitazioni, che è naturalmente un grave rischio, cioè, oltre naturalmente a mettere a repentaglio la vita di questi amministratori, ma mette a rischio l'intera incolumità pubblica, proprio perché si riferiscono episodi come nei casi dell'incendio, degli spari alle abitazioni, che possono colpire indistintamente varie persone. Cioè, questi sono dati preoccupanti, è un quadro molto preoccupante quello che emerge. Naturalmente cause e origini di queste minacce sono diverse, non ci sono intimidazioni che hanno una probabile origine criminale mafiosa, ci sono anche quelle compiute da persone disperate, incapaci di scorgere, diciamo, vista anche la crisi economico-finanziaria, sfogano la loro rabbia sui rappresentanti politici, no? E quindi a quelli a loro più vicini, che sono quelli del territorio. In questo caso io ci tengo sempre a precisarlo, perché poi entriamo in un, purtroppo anche il momento storico non aiuta, e alcuni filoni di pensiero diciamo politici non tendono a, anzi tendono ad acuire, aumentare questa rabbia nei confronti della politica. Ma qui in questo caso noi parliamo di amministratori che non percepiscono l'auto e stipendi, non girano in auto blu, non hanno delle particolari protezioni o dei benefit particolari, non hanno nemmeno a volte una scorta che li protegge. Ecco perché è ancora più, come dire, viene colpita una parte della politica che di fatto però è costantemente sul territorio, ascolta i propri cittadini, fa bene e in maniera corretta, sana, onesta, pulita il proprio mestiere, e di fatto però è quella che viene maggiormente colpita appunto da questi attacchi di criminalità organizzata.
Ecco, testimonianza di questo tra diciamo i vari livelli delle istituzioni, quelli più colpiti sono i comuni, che sono quelli più vicini ai cittadini.
Sì, indubbiamente, l'ente locale più vicino ai cittadini è il comune, prima di tutto, è anche colui che assorbe indirettamente e vive assieme al cittadino tutte le problematiche di questi momenti storici. Li vive per effetto di un governo centrale, quindi di organi superiori, diciamo a livello normativo, enti di rango superiore che legiferano e fanno ricadere sugli enti locali l'esito delle leggi, che spesso addirittura non riescono neanche a essere applicate in alcuni casi, oppure al contrario l'assenza di regolamentazione. Ad esempio, un caso su cui noi ci stiamo battendo da tempo insieme a ANCI, Lega Autonomie, insieme appunto alla Scuola delle Buone Pratiche, abbiamo anche fatto una raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare, è il gioco d'azzardo. Il gioco d'azzardo è totalmente privo di regolamentazione in questo momento, il che significa che per un sindaco, un comune, non c'è la possibilità di regolamentare sul territorio un numero massimo, minimo di sale all'interno che possa essere regolato, controllato, monitorato anche rispetto alle licenze rilasciate. Questo è un esempio, ma ci sono anche compro oro. Perché faccio questi esempi? Perché gli stessi rapporti azzardopoli usciti da studi e ricerche effettuate da Libera hanno rivelato come appunto nel comparto del gioco d'azzardo ci siano addirittura oltre, insomma, una quarantina di clan affiliati, insomma, di criminalità organizzata affiliati che lavorano all'interno di questo comparto. Quindi la cosa ci preoccupa molto, perché sono fenomeni che poi noi ritroviamo sul nostro territorio e non riusciamo, perché non abbiamo lo strumento normativo in grado di poter regolamentare le licenze, le autorizzazioni, perché passano direttamente ai monopoli di Stato, e non possiamo intervenire per limitare questo danno. Oggi purtroppo, ma ce lo dicono le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia, ce lo dicono le indagini della Guardia di Finanza, abbiamo un processo in corso che si chiama, denominato Black Monkey, che avviene anche sul nostro territorio, perché Bologna è stata purtroppo coinvolta, e ci dimostrano come in realtà quello del comparto gioco d'azzardo è uno dei primi colpiti appunto dagli interessi che covano appunto le organizzazioni criminali, in quanto sicuramente appunto proficuo per i loro profitti, per la loro attività. Non tutti naturalmente, non si vuole estendere e generalizzare, però è sicuramente uno di quei comparti che va tenuto fortemente sotto controllo. Le amministrazioni, oltre, e quindi qui mi raggancio al discorso e alle indagini che fa annualmente a viso pubblico, il motivo per cui nasce anche questa rete, questa associazione, per farsi forza, per far rete, per condividere le buone pratiche, per condividere anche delle battaglie, perché la stessa battaglia contro il gioco d'azzardo l'abbiamo condivisa all'interno di avviso pubblico, così come le attività di SOS Impresa che abbiamo portato per lottare e prevenire il fenomeno usurario del racket. Abbiamo sottoscritto protocolli di intesa col Forum Italiano della Sicurezza Urbana, abbiamo sottoscritto protocolli di collaborazione con l'Ente Nazionale Microcredito, quindi ci sono tante attività, collaborazioni con Libera, con i sindacati per organizzare la carovana internazionale antimafia, pubblicazione destinate alle amministrazioni locali e alle persone impegnate nella lotta alle mafie, perché naturalmente siamo noi enti locali, ma c'è attorno a noi, ci sono delle realtà che quotidianamente si battono anche e soprattutto con l'educazione alla legalità nelle scuole, a partire quindi dai giovani. E il codice etico della carta di Pisa, che vogliamo appunto estendere alle amministrazioni e a tutti coloro che insomma fanno parte di questo circuito, di questa rete. Ci sono dei gruppi di lavoro che sono stati istituiti su determinati temi, tra cui gli appalti, i beni confiscati, che è un'altra nota dolente, visto che le difficoltà di accesso a un bene confiscato per un amministratore che lo vuole utilizzare a finalità sociali sono immense, e anche qui purtroppo lo Stato non ci viene incontro, perché la regolamentazione in questo purtroppo, oltre ad essere farraginosa, burocratica, lunga, lenta, richiede fondi che i comuni oggi non possono avere, visti i continui tagli che il governo appunto ci impone. È chiaro che, ecco, occorre farsi forza, unirsi, far rete, aggregarsi il più possibile. E questo è così che nasce la rete degli enti locali, proprio per essere costantemente in contatto. È sicuramente una responsabilità che noi dobbiamo ai cittadini, le aspettative sono tante, però è anche il modo migliore per, come comunità, diciamo, di lottare insieme su queste battaglie.
Sinergia, rete, buone pratiche, e ogni tanto, visto le difficoltà che raccontava, ci sono anche dei riconoscimenti come quello che il nostro territorio ha ricevuto recentemente dall'ONU.
Sì, infatti un riconoscimento molto importante, perché è un riconoscimento che diciamo viene dato all'Emilia-Romagna, in quanto l'ONU ha premiato lo sforzo e il successo della legge regionale 3 del 2011, le misure di contrasto proprio alle infiltrazioni mafiose e programmi, diciamo, attività di formazione, educazione alla legalità. L'Ufficio delle Nazioni Unite, che si occupa proprio di lotta alla droga e alla criminalità, ha licenziato un documento, questo appunto qualche settimana fa, dedicato alle buone pratiche che si sono sviluppate in Italia per la gestione, la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia e altre appunto buone pratiche che poi vengono promosse e vengono diffuse nei territori. Da questo incontro che è stato fatto, è emerso che la legge regionale delle Emilia Romagna, fortemente voluta e sostenuta, di cui diciamo l'ideatrice è la vicepresidente Simonetta Saliera, è la 3 del 2011, la sua relativa applicazione, lo stesso Comune di Bologna ha potuto beneficiare di questi supporto economico per dar vita a una serie di azioni, tra cui lo sportello SOS Giustizia, programmi di educazione alla legalità nel senso civico nelle scuole e anche il centro di iniziativa sulla legalità, che collabora molto con le forze dell'ordine e con le associazioni di categoria per quanto riguarda invece i controlli sulle gestioni delle attività commerciali. Questa applicazione è stata promossa come buona pratica ed è stato appunto riconosciuto il grande lavoro e il grande sforzo del nostro territorio. L'ONU ha promosso l'impegno della regione nella lotta alla criminalità, contro la criminalità organizzata, quindi ha valorizzato anche tutte le modalità di intervento, risultati raggiunti. Noi ad esempio come Comune di Bologna abbiamo potuto dar vita a un percorso, un progetto di educazione alla legalità che ha coinvolto oltre 200 classi per un totale di 38 scuole tra primarie e secondarie, di primo e secondo grado, e varie iniziative di prevenzione anche appunto sul gioco d'azzardo, e varie insomma azioni di contrasto alla criminalità organizzata, ma soprattutto di prevenzione, perché quello di cui si deve parlare prima di tutto è la prevenzione e l'educazione della legalità. Quindi questo è stato un riconoscimento molto importante, ne dobbiamo andare orgogliosi tutti noi, sicuramente.
Ecco, un'ultimissima battuta, visto che questo speciale radiofonico si intitola Sindaci in guerra, e sicuramente quella contro la criminalità organizzata è una guerra giusta. Non è facile che una guerra sia giusta, in questo caso sì. Secondo lei potrà essere vinta?
Allora, la si vince se prima di tutto cambia la cultura, e quindi io spero, auspico che davvero le giovani generazioni fin da subito capiscono l'importanza del valore del rispetto intanto delle regole, delle leggi, del rispetto poi della Costituzione, del contenuto della nostra Costituzione principalmente. Ecco perché tra le varie azioni c'è anche quello all'interno delle nostre scuole, di educare e sensibilizzare, di riuscire a cogliere la gravità e di evitare tutti quei piccoli episodi quotidiani di illegalità che purtroppo noi vediamo, registriamo, e che però siamo noi primi a combattere. Si comincia così, l'importante naturalmente, senza arrivare a gruppi di più estesi di un'organizzazione criminale molto più complessa, molto più articolata, che naturalmente poi entrerà in un'altra dimensione, che è quella che poi viene naturalmente perseguita, repressa dalle forze dell'ordine. Però l'importanza della cultura, ce lo diceva lo stesso Borsellino, che è prima di tutto un fenomeno culturale, così come Giovanni Falcone lo ricordavano, quindi avrà una sua nascita, un suo decorso, una sua fine, morirà esattamente come ce lo ricordavano loro. Non si sa ancora quando questo avverrà, però se tutti noi oggi ci impegniamo, ma anche nei comportamenti quotidiani, a cambiare cultura, a cambiare mentalità, forse uno spirallo insomma si potrà vedere.
Assessore Monti, la ringrazio e le auguro buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro anche a voi, buona serata, buon pomeriggio, grazie.
E si chiude qui questa puntata speciale all'interno del Festival Orizzonti, dedicata a diverse esperienze di sindaci in guerra. Io ringrazio tutti gli ospiti che sono intervenuti, ringrazio Rima Cheride che ci ha scelto come partner anche quest'anno. Fujiko Focus On torna lunedì, buon weekend e buona serata all'ascolto di Radio Città Fujiko.